quelli che ci hanno portato via il pallone. I mondiali visti da fuori. Per Radio Poderosa, Cesare Manachino ne parla con Darwin Pastorin e Gianni Lucini.
Non mi beccate più. Vado al cinema, suono il piano, metto in ordine l'armadio. Ma i mondiali? No. Quest'anno sorbitevi le voglie notti magiche degli altri. E invece non me le sono perse le partite dei mondiali, ma perché? Qui ci vuole qualcuno che mi aiuti a capire il senso della contorta psiche pallonara. E chi meglio di Darwin Pastorin e Gianni Lucini? Ciao Darwin.
Ciao, ciao a tutti. Ciao Gianni.
Ciao.
Grazie che siete venuti in soccorso ad uno in difficoltà. Darwin Pastorin, come del resto anche Gianni Lucini, non necessita di grandi presentazioni. È dagli anni Ottanta che era una figura di spicco del giornalismo sportivo italiano. È stato vice direttore di Tutto Sport, direttore dei programmi di Sky Sport, di La 7 Sport, direttore responsabile di molte reti televisive, Telepiù, Stream, adesso di Quarta Rete.
No, adesso no, tanti anni, io adesso ho 71 anni, non sono più direttore di niente. Sono stato, sì, ma adesso non ho più, ovviamente sono in pensione e non ho più incarichi ufficiali, ecco.
Certo. Sì, Beato te, invece Gianni è ancora direttore responsabile di Radio Poderosa.
Il dramma della mia vita.
Con bravo Gianni.
Con sprezzo del pericolo. Ambedue avete scritto una valanga di titoli, Darwin, lettera a mio figlio sul calcio, l'ultima parata di Moacir Barbosa, le partite non finiscono mai, tempi supplementari, io il calcio e mio papà insieme a suo figlio Santiago, e Gianni un elenco sterminato. L'ultimo di cui abbiamo parlato in Radio Poderosa è anni 50, il decennio che inventò l'Italia, che trovate nei nostri podcast in quello che si intitola Lucinate. E tutti i giorni alle 16 ne parliamo, c'è nel palinsesto, ma vabbè, dai, partiamo dalla stretta attualità. Come stanno andando questi mondiali? E l'Italia non c'è solo perché ha inopinatamente ciccato alcune partite o c'è qualcosina che non va proprio?
Gianni.
Beh, i mondiali, come tutti i mondiali, hanno elementi di interesse ed elementi di noia. E alcuni elementi di interesse sono, per esempio, una serie di sorprese che sorprese non sono. Poi potremmo parlare degli africani e anche questa sorpresa della Svizzera e del Canada, che comunque no, hanno fatto le due squadre più ricche di inserimenti di cittadini, di neocittadini svizzeri e canadesi. Insomma, ci sono argomenti e anche il flop. Per l'Italia io non lo so, cioè lì credo che Darwin possa spiegarlo più di me. Io devo dire che la cosa non mi ha sconvolto, nel senso che non siamo in un periodo in cui c'è un grandissimo livello, il nostro calcio esprime un grandissimo livello da un punto di vista dell'organizzazione del gioco, degli atleti, eccetera. Anche se poi il paradosso è che invece le giovanili non vanno così male, le nazionali giovanili, e forse il tema da affrontare è quello lì, per evitare di ragionare soltanto su quello che è il vertice, no? Le polemiche che si sono innestate, insomma, meglio uno, meglio l'altro. Non mi sembra nessuno di questi un genio, e non mi sembra, cioè, mi sembra che il sistema calcio italiano patisca una difficoltà sia nelle squadre giovanili a darsi un'organizzazione, una scuola, un sistema, un modo, e poi a volte anche la sfiga.
Eh sì, vedendo giocare la Bosnia e altri, dico, ma cacchio, ma siamo davvero peggio di così noi? Ma che dici, Darwin?
Ah, guarda, i motivi sono tanti. Noi siamo passati dagli anni 80 e in parte 90 a rappresentare l'Eldorado del calcio dopo quella vittoria epica da realismo magico al Mondial del 1982. qualcosa che resterà per sempre, dove venivano da noi a giocare Platini, Maradona, Gullit, Van Basten, Leo Junior, Falcao, Tonino Cerezo, e i giovani avevano l'opportunità di crescere, no? Pensiamo, andando ancora indietro, a Cabrini, Gentile, a Bergomi, che è diventato campione del mondo non ancora diciottenne, no? Quasi come Pelé nel 58 in Svezia con il Brasile. Crescevano Massaro, Albertini, Berti e tantissimi altri calciatori, perché c'era ancora, devo dire, la possibilità di praticare il calcio senza bisogno di essere iscritti a società dove dovevi comprarti la divisa e quelle, le scarpe da pallone così, pagare una quota, eccetera, perché c'erano in Italia i campi, gli oratori, dove potevano crescere i talenti. Poi cosa è successo? È stata fatta una rivoluzione tattica che ha portato la fantasia non più al potere nel calcio. Importante era seguire gli schemi, importante erano seguire determinate regole, come se il calcio rappresentasse una scienza esatta e, no, e non lo è mai stato, perché il calcio è fatto di improvvisazione e di fantasia, e se noi guardiamo il miracolo di Capoverde ci racconta una storia particolare all'interno di questo mondiale, così come l'uscita di scena dell'Iran, che è stata, a mio avviso, una scelta più politica che non calcistica, no? E questo fa molto pensare a cos'è diventato questo calcio, che è un circo internazionale, dove lo dico spesso, il marketing ha sostituito il dribbling. Però alla fine, come diceva Javier Marias, quando il pallone comincia a rotolare, ritorniamo tutti quanti ad essere adolescenti, fanciullini, innamorati di quel pallone, perché abbiamo giocato al calcio, perché abbiamo avuto i nostri idoli, io ad esempio Pietro Anastasi, perché sono nato in Brasile e quando avevo 3 anni vedevo questi festeggiamenti per la prima Coppa Rimé, conquistata dalla nazionale verde-oro di Garrincha, di Pelé, di un centravanti che aveva giocato all'inizio al posto di Vavà, che si chiamava Mazzola, cioè José Altafini, chiamato Mazzola per la sua straordinaria somiglianza con Valentino, il capitano del grande Torino. Però, detto questo, io sono del 55, la mia è una generazione che è cresciuta con la radio e le figurine. E oggi c'è tanto calcio, puoi vedere tutto e di più, e un po' quella fantasia salgariana è andata perduta.
Io invece sono stato rovinato da Sivori, che mi ha fatto diventare juventino.
È un bel essere rovinati, se voglio dire,
I suoi
da
tunnel.
grande Omar. Io l'ho conosciuto bene, grande Omar, guarda, era un personaggio anche dopo. Tra l'altro era così cinico in campo e così gentile fuori, che era una trasformazione da Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Che meraviglia. Però Gianni, scusa, non è contraddittorio pensare che se ci fossero nelle nostre squadre giocatori di altissimo livello internazionale, poi anche per sgocciolamento la nazionale andrebbe bene?
No, ma questo è
No.
sicuro. Il problema è che non vengono più in Italia. Nel ragionamento che faceva Darwin, c'è il ragionamento dell'impostazione, dell'impianto, di che cosa significa adesso, di che cos'è il calcio adesso. È una macchina d'affari che deve fare tanti numeri e voglio dire, cioè, perché uno sceglie di andare a giocare negli Emirati Arabi se non per i
Bravo,
soldi e
bravo.
perché il meccanismo è quello lì? Cioè, noi avevamo. Io mi ricordo, perché sono anch'io, forse, cioè io sono più vecchio, cioè ho 2 anni in più di Darwin, però io sono romanista da quando andavo alle elementari e non sono di Roma, quindi perché mi ero innamorato della maglia. E comunque c'era un dibattito prima, qualche anno prima della vittoria ai mondiali, l'Italia era stata investita da un dibattito pazzesco tra quelli che non volevano. Infatti non c'erano più, non volevano gli stranieri, poi inseriamone uno, inseriamone due. Poi, come dice Darwin, nel momento in cui invece i grandi sono arrivati qua, hai capito che per sgocciolamento di classe diventa un punto di riferimento, eccetera. Ci ha rovinato la sacchizzazione. Cioè c'è una l'arrivo di Berlusconi, l'idea di costruire, io penso che in quel momento, anche da un punto di vista del gioco, c'è stata una cesura, no? Nel senso che la bellezza del gioco era sì fondamentale, ma non necessaria, perché tu dovevi vincere, perché vincere significava confermarsi, perché non puoi avere tanti funamboli se al posto di fare 20 partite ne fai 55 e.
C'è anche il fatto, io ho giocato appunto all'oratorio e il mio livello era veramente, correvo e basta.
Oggi giochereste in Serie A.
Certo, esatto.
Quindi non, perché non avevi tecnica, non avevi fantasia, non facevi dribbling, correvi e basta, Serie A.
Sulla fascia.
No, però guarda, quello che ha detto Gianni, scusami, è una cosa
Sì.
importante, proprio per il fatto che lo diceva già Brera, che il risultato perfetto per il calcio era 0-0 ed era stato poi anche sposato da Arrigo Sacchi, questo 0-0. E ricordo che in una finale intercontinentale contro, se non sbaglio, il Nacional de Medellín, vinse il Milan grazie soltanto a una punizione di Kiko Evani, una partita noiosissima. Invece, secondo Arrigo, che ha avuto anche comunque i suoi meriti, non dimentichiamolo, è arrivato
No,
secondo
no,
al mondiale,
certo.
anche se con qualche problema con Roberto Baggio all'inizio, cioè era una partita noiosa, eppure per Sacchi e per Maturana, che era l'allenatore sacchiano della Colombia, era colombiano, è stata una partita invece molto tattica, no? Io appartengo ancora adesso alla generazione che si diverte se le partite finiscono 4-2, 5-3, cioè non c'è niente da
Esatto.
fare. Il gol deve essere l'essenza del gioco del calcio, perché senza gol vuol dire come ballare senza musica, no?
Quindi che cosa c'è qualcosa che si può fare prima che imploda tutto quanto? So che è un discorso che non vi appassiona, però la nuova dirigenza di Lega, eccetera, può in qualche modo influire, se non invertire questo corso che è così deprimente del nostro calcio.
Beh, no, sì, io faccio sempre parlare il noblesse oblige Gianni per primo, poi dopo io.
No, io non ho molto da dire su questa cosa, non lo so, francamente, all'interno a me sembrano, cioè questa di Malagò mi sembra una nomina annunciata che sarebbe arrivata indipendentemente dai risultati, forse più tardi sarebbe arrivata, ma Malagò ce lo siamo già visto dappertutto. Ma la cosa che più mi ha fatto ridere era che contro Malagò, cosa c'era? Com'è che si chiama Abete quello lì? No,
Sì.
com'è?
Abete,
Sì, Abete. Quanti sono gli Abete e quanti hanno diretto? Perché sono una serie di. C'è sempre un Abete all'interno delle strutture del mondo sportivo, non soltanto calcistico italiano. Io non so quanto possa fare di più o di meno Malagò. Poi, da questo punto di vista, avevo letto dei commenti di Ulivieri, che è una persona di cui mi fido, non fosse peraltro che vecchio compagno che si mantiene tale in quel modo lì, che ha detto, quando ha detto, lui è presidente ancora che adesso tra l'altro è stato male, ma si è ripreso, è presidente ancora dell'associazione allenatori ed è uno di quelli che votano in quella cosa lì, e aveva detto che il presidente del CONI era l'ultimo dei problemi di questo settore, no? E quindi boh, ci credo, insomma, anch'io sono convinto che. E no, non è che Malagò mi entusiasma o penso che sia il grande cambiamento. Il grande cambiamento è un cambiamento culturale che probabilmente non dipende neanche da questa roba qua. Non lo so. Cioè, il peso che ha il calcio da un punto di vista monetario, da un punto di vista economico, è tanto, da un punto di vista connessione sentimentale, io temo che sia inferiore a quello di qualche anno fa. E non perché è insidiato solo da altri sport più spettacolari. Poi voglio capire quanto di più spettacolare c'è nel tennis, per esempio, no? Ecco. Trovo noioso anche la Formula 1, non è quello. Ma diciamo, però, il problema è che se il calcio perde la fantasia, perde la connessione sentimentale col suo popolo, perde le squadre che nei paesi si battono per vincere il torneo notturno, e allora sì che c'è un problema. E il rischio è quello, insomma.
Che dici,
Guarda,
Darling?
allora io dico questo, beh, intanto Giovanni Malagò è un dirigente sicuramente con esperienza, ascoltato a livello internazionale. Adesso bisogna vedere i suoi collaboratori, no? I nomi dei suoi collaboratori. Io punterei sugli ex calciatori, perché quello che manca molto nel nostro calcio sono gli ex calciatori al potere che possono portare la propria esperienza. Cioè, io ricordo che Roberto Baggio ha tra le mani un volume di non so quante pagine, è scritto anni fa su come cambiare la mentalità del football italiano. E poi bisogna avere anche più coraggio per quanto riguarda le scelte, no? L'hai accennato tu all'inizio della nostra chiacchierata. Noi abbiamo delle nazionali giovanili che stanno facendo successo, e Silvio Baldini, che è un allenatore atipico, e per questo mi piace, perché uno che davvero dice tutto quello che pensa senza remore, senza maschere, senza fingimenti, cioè uno che fa giocare bene l'Under 21, ha preso in mano per due partite la nazionale, e questi ragazzi hanno vinto in Lussemburgo e in Grecia. E questo che cosa dimostra? Che i giovani talenti italiani ci sono, bisogna solo avere il coraggio di metterli in prima squadra subito. Sbagliano una partita, non importa. Sbagliano una seconda partita, fa niente, perché la terza partita, se hai talento, alla fine vieni fuori. Ed è quello che ha fatto l'Inter con Pio Esposito, perché noi ci troviamo adesso con un ragazzo che è un investimento sul presente e sul futuro. Poi, come diceva Gianni, ci sono le sirene arabe, no, che si mettono a cantare, ed ecco che Retegui, che vince un campionato come cannoniere nell'Atalanta, invece di passare, che so, alla Juventus, alla Roma, alla Lazio, al Milan, Inter, dove vuoi, cioè va a giocare in Arabia, e per venire a giocare in nazionale devi fare questi lunghi trasferimenti, fuso orario, eccetera. Cioè, io capisco e sono tanti soldi, ma voglio dire, in ogni caso, anche i soldi che avresti preso qui da noi, no? Alla fine, siamo sinceri tutti quanti, cioè, potevano bastare in 3 stagioni per i figli, i nipoti, i pronipoti. Cioè, voglio dire, bisogna avere anche un po', voglio dire, di passione per la propria maglia. Io vedo da italo brasiliano i discorsi che fa il capitano Danilo del Brasile negli spogliatoi. Sono discorsi che hanno veramente un senso romantico, non retorico, un senso romantico. Cioè, il fatto di dire noi abbiamo questa divisa, e sentire anche Ancelotti che canta perfettamente l'inno brasiliano, vuol dire che tu ti sei integrato in quella società. Noi qui che abbiamo in questo paese perso la memoria e vi parla uno che è nato in Brasile, figlio, nipote, pronipote di emigranti veneti, cioè abbiamo perso la memoria di quello che siamo stati. C'è gente che dalla fine dell'Ottocento fino al 1950, un anno studiato da Gianni, cioè partivamo per andare a cercare fortuna, felicità, sogno, utopia dall'altra parte del mondo, e non abbiamo solo esportato gente per bene, lo sappiamo benissimo, ma siamo stati anche sottoposti alla ferocia, non so, degli americani che scrivevano, madri, non fate andare le vostre figlie nei quartieri italiani. In Belgio, in Francia, in Svizzera i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. E oggi ci ritroviamo a sentir parlare degli altri, no? Dell'amo il prossimo tuo come te stesso, di quelli che vengono qui per cercare una felicità. E poi ci sono i buoni e i cattivi, ma siamo uno stato di diritto, ci sono le leggi, poche storie, cioè ricacciamoli tutti, deportiamoli, l'emigrazione, cioè siamo diventati veramente dei folli. Va bene, ma questo è un discorso politico che non c'entra con il
Insomma,
mondiale.
un po' c'entra. Io, tra parentesi, ho notato una cosa. Nella presentazione dei giocatori prima della partita, no? C'è un primo piano dei vari giocatori che fanno dei gesti, salutano, fanno il gesto della forza, eccetera. E in squadre europee, così come nel Canada, ho notato che i calciatori neri facevano il gesto con la mano sul cuore e sulla bandiera del Canada piuttosto che della Svizzera, eccetera. Quindi con una rivendicazione di appartenenza, che è un po' quello che dicevi tu, insomma.
Ma ragazzi, io sono nato in Brasile, ho avuto lo Ius Soli subito, subito, io ho la doppia cittadinanza, ma qual è il problema? Non capisco tutta questa, vabbè, comunque sì, la capisco, anzi, perché il nostro è un paese che non ha ancora superato il ventennio, aveva una ragione Eco, aveva ragione Bobbio, e avevano ragione tutti questi intellettuali che avevano capito l'errore del ministro di Grazia e Giustizia Togliatti, no? Quindi, vabbè, restiamo al calcio. Io tifo per il Brasile, tifo per Capoverde e spero di vedere ancora, voglio dire, dei portieri sconosciuti fare miracoli come Vossigna di Capoverde. E mi auguro che alla fine trionfi veramente il calcio, e anche se non sarà mai la vittoria del popolo. E vorrei ricordare proprio in questi giorni una figura che aveva capito tutto in tempi non sospetti sul potere della FIFA. Questa persona, che io ho avuto la fortuna di conoscere, di avere come amico, si chiamava, anzi si chiama, perché lui vive al presente essendo Dios, Diego Armando Maradona.
Senti Gianni, per concludere, e per tornare all'incipit di questa trasmissione, ma perché io mi sono messo a guardare i mondiali? Perché questa passione non ci abbandona?
Perché siamo bambini, siamo dei fanciullini.
Dici che è quello.
Esatto.
Sì,
E
poi
quello è il
Gianni
segreto.
avrà un'altra interpretazione, ma.
No, 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 io sono d'accordo con te, è la stessa spiegazione. Perché siamo così? Perché il calcio è quella roba lì. E
È il gioco del
se smette di
calcio.
essere quella roba lì, è finito.
Ma poi voglio dire, il vedere il calcio internazionale dovrebbe aprire gli orizzonti, no? Anche perché la gente comincia a scoprire attraverso il calcio dove sta Curaçao, dove sta Capoverde, e apre
Bravo,
un po' il proprio
esatto.
orizzonte, no? E non so che sa solo dov'è, per dire, la Lombardia, no? E quindi bisognerebbe, cioè, questo fa già bene. Alla fine comunque è sempre il trionfo del business, è sempre il trionfo dell'affare. Poi sai, quando Infantino ha segnato così, no, con la sua iniziativa, un premio per la pace a Trump, vabbè, allora punto e a capo, cioè, anzi punto e basta. Cioè, no.
Ci teneva così tanto.
È uno dei paradossi che va di pari passo col fatto che, appunto, quando mia moglie sente che esulto, e più delle volte invece tiro giù dei santi e dice: "Ma cosa te ne frega? Sono tutti dei pirloni, sti qui, pieni di soldi, non quelli che giocano, ma quelli che lucrano su questo gioco." Però me ne frega, perché è l'unico momento in cui davvero mi lascio andare, e magari gioisco perché viene espulso il calciatore dell'altra squadra senza vergognarmi della strumentalità della cosa.
Ho capito, sei un ultra, abbiamo capito.
È un
Un
ultra nascosto, hai
ultra no,
capito? Eh?
non violento,
Non
sì,
violento, un ultra non
un
violento.
cripto ultra. Va bene, vi ringrazio. Io credo che questa
Grazie
chiacchierata sia molto godibile e che in radio ci stia bene.
a voi. Grazie, grazie di cuore. Vi abbraccio tutte e due.
Grazie, grazie.
Alla prossima, quando faremo parte anche noi noi italiani del prossimo campionato europeo. Cosa c'è
Beh,
prima?
intanto c'è il campionato europeo.
L'europeo, no? C'è prima, poi ci sono gli altri mondiali.
Va bene, dai.
Dai,
Teniamo
buona
duro,
giornata.
teniamo duro, cerchiamo di arrivarci.
Speriamo.
Ok, ciao, ciao, ciao,
Ciao,
ciao.
ciao, ciao.
quelli che è solo un gioco o no?